L'altro non ci accoglie, ci rimanda all'altro che in noi. Abbandoniamo questo mondo in rovina senza rimorsi e senza pietà, spinti da un vago senso di fretta. L'abbandoniamo come i topi lasciano la nave, ma senza necessariamente sapere se è attraccata a un porto. Niente di nobile in questa fuga, niente di grande che possa legarci gli uni agli altri. Alla fine restiamo soli con noi stessi, perché non abbiamo deciso di combattere, ma di conservarci. E questa non è ancora un'azione, ma soltanto una reazione. Una folla di uomini che fuggono e una folla di uomini soli. Bene, abbiamo cominciato leggendo uno stralcio della Comunità Terribile, libro ticunista sempre interessante da risfogliare. Perché l'abbiamo fatto? Perché vorrei un po' cominciare con voi una riflessione sulle relazioni, partendo un po' dalla domanda: e se fosse proprio il nostro stare insieme uno dei problemi, uno degli elementi che ci fa rimanere così come siamo e ci impedisce di evolvere in nuove forme che ancora non sappiamo quali siano, ma sappiamo che ci sono? In questo senso mi ha colpito una frase che ho letto oggi su una fanzine fresca fresca di pubblicazione su Brughiere, sul blog Brughiere, che dice così: forse abbiamo bisogno di disimparare il contatto come automatismo e reimpararlo come atto politico. Bene, la scommessa che c'è dietro a quest'atto politico è quella di cercare di capire se si riesce a revisionare un po' i nostri modi di stare insieme senza perdere quell'elemento verticale della conflittualità. Cioè, è possibile tenere sott'occhio le nostre relazioni in comunità che continuano ad essere conflittuali o che riprendono in mano la conflittualità? Vorrei continuare a leggervi ancora un pezzetto, sempre dal libro di Ticcun, Comunità Terribili, che dice così: non incontrarsi è impossibile. I destini hanno il loro climamen. Anche sulla soglia della morte, nell'assenza di noi stessi, gli altri non smettono di urtarci sul terreno liminare della fuga. Noi e gli altri ci separiamo per disgusto, ma non riusciamo a unirci per scelta. Eppure ci ritroviamo uniti. Uniti e fuori dall'amore, allo scoperto e senza reciproca protezione. Così eravamo prima della fuga, così siamo sempre stati. Non volevamo soltanto fuggire, anche se abbiamo lasciato questo mondo perché ci sembrava intollerabile. Nessuna vigliaccheria, abbiamo fatto i bagagli. Quello che volevamo non era lottare contro qualcuno, ma con qualcuno. E ora che non siamo più soli, faremo tacere questa voce dal di dentro. Per qualcuno saremo compagni, non saremo più gli indesiderabili. Ma nessun patto ci tiene insieme, se non la spontaneità dei sorrisi, la crudeltà inevitabile, gli accidenti della passione. Questo passaggio, simile a quello degli uccelli migratori, al mormorio dei dolori erranti, dà forma poco a poco alle comunità terribili. Entriamo nella comunità terribile perché nel deserto chi cerca non trova nient'altro. Attraversiamo quell'architettura umana barcollante e provvisoria. All'inizio ci innamoriamo. Entrandovi sentiamo che essa è stata costruita con lacrime e sofferenza e perché per continuare ad esistere ne reclama altre. Ma questo è poco importante. La comunità terribile è innanzitutto lo spazio della devozione e questo ci commuove, risveglia in noi il riflesso della cura. Ma nella comunità terribile, quando vi arriviamo, i rapporti sono sciupati, ormai non sono più giovani, purtroppo. Come i ciottoli del letto di un fiume troppo rapido, gli sguardi, i gesti, l'attenzione sono consumati. Qualcosa manca, tragicamente, alla vita della comunità terribile, poiché l'indulgenza non ha più spazio e l'amicizia, tante volte tradita, si concede con una deprimente parsimonia. Che lo si voglia o meno, quelli che passano, quelli che arrivano, pagano i misfatti degli altri. Le persone che vorrebbero amare sono ormai visibilmente troppo logorate per poter dare ascolto alle loro buone intenzioni. Con il tempo tutto va. Occorrerà allora vincere il sospetto degli altri, o meglio imparare a sospettare come gli altri, affinché la comunità terribile possa ancora aprire le sue braccia scarne. Con la capacità di essere duri con i nuovi arrivati, dimostreremo infine la nostra solidarietà alla comunità terribile. E come stare insieme dunque affinché il nostro contatto non sia semplicemente la somma delle nostre solitudini, già perché in barba a tutti i sogni libertari non basta disertare questo mondo per rifarne uno più bello e nutriente, ma semplicemente quando si inizia a farsi da sé collettivamente tutta la monnezza di cui siamo immersi comincia ad emergere e tutti i drammi dell'individuo vengono a galla ed inizia così un lungo e paziente lavoro di autogestione di quelli che in fondo sono sempre stati temi dell'umano, cioè il bene, il male, la giustizia, la salute, la vita, la morte, il potere, l'egoismo e la solidarietà. Bene, quando non si delega, quando non si riconoscono più le istituzioni, è con questo materiale che cominciamo a sporcarci le mani, riprendendolo in mano, appunto, attraversando i conflitti della vita insieme. E perché ve ne parlo oggi? Perché qui, proprio qui, in quella biforcazione che esiste tra la novità e la ripetizione, emerge, insieme al cambiamento, la repressione orizzontale. E adesso vedremo poi di che cosa si tratta. Cioè, è giunta forse l'ora di abbandonare il sogno illusorio di una comunità e la sua puzza di gregge. È giunta forse l'ora di prendere in mano i rapporti, di rimetterli al centro e di vederli con chiarezza. Certo non fa mai male in fondo chiedersi perché facciamo le cose, perché stiamo insieme e per poi magari scoprire che è proprio il nostro stare insieme ad impedirci di cambiare. Il potere è sempre un trattino che separa gli uni dagli altri e che unisce gli uni dagli altri. Il potere è sempre un contatto ed in ogni luogo in cui i rapporti, per riprendere ancora gli scritti di Tikkun, in ogni luogo in cui i rapporti non sono problematizzati, le antiche forme riaffiorano in tutta la potenza della loro brutalità a discorsiva. Il forte prevale sul debole, l'uomo sulla donna, l'adulto sul bambino e così via. Bene, allora prima di approfondire un po' che cos'è questa repressione orizzontale di cui vi ho appena accennato, vorrei fare un po' una pausa, farvi ascoltare un pezzo interessante dei DDYDY, che sicuramente non si pronuncerà così, però insomma fatto sta che sono questo duo di DJ che suonerà, se non sbaglio, sabato al Blackout Fest, prima volta a Torino per questo duo DJ, Inner Totality e Nengi, che faranno un live set dubby balearico abbastanza sognante che ci andiamo ad ascoltare in preview. Eccolo qua. Mentre sfuma questa Air Spider DDWY, sonorità interessanti che potrete sentire in quel del Manituana questo fine settimana, io vi ricordo i numeri utili per contattarci al 346-667-3263. Come sempre la radio la fate anche voi, fateci sapere quindi quel che ne pensate di quello che ci stiamo dicendo qui oggi adesso. Io, come promesso, vi ho lasciato dicendovi che vi avrei detto di più rispetto alla repressione orizzontale, e lo farò leggendovi un articolo interessante prodotto da un collettivo noto a queste frequenze, noto a questa trasmissione, La Porvenir, che abbiamo intervistato qualche tempo fa rispetto al tema della diserzione dalla psichiatria. Torniamo quindi a dialogare con questo collettivo, La Porvenir, per spiegare un po' che cos'è la repressione orizzontale, che dicono è il freno individuale collettivo che ostacola e impedisce nella pratica di approfondire il processo libertario, che impedisce che stiamo bene tutte. È un fenomeno con cui conviviamo a ondate da quando abbiamo iniziato a mettere in discussione le pratiche psichiatriche e che conosciamo con grande precisione per averlo subito sulla nostra pelle in maniera ininterrotta. Proprio per questo sappiamo che i suoi effetti possono essere potenzialmente devastanti. La repressione orizzontale, tra compagno, è la ragione per cui l'individualismo è in auge a sinistra. L'identitarismo continua a essere la corrente più sostenuta all'interno dei movimenti sociali ed è anche il motivo per cui si impedisce qualsiasi spostamento innovativo che vada nella direzione di farci stare tutte un po' meglio. E continuano in questo articolo di cui poi vi di cui poi condividerò il link nel podcast, che vi ricordo potete trovare sul canale Telegram di Ricongiunzioni, ma anche e soprattutto sul sito della radio radioblackout.org. Continuano dicendo che la repressione orizzontale nega l'esistenza del nuovo, si dispiega intorno a ciò che è nuovo facendo talmente tanto rumore che finisce per renderlo invisibile, anche se è presente. Per questo è così importante avanzare nella sincerità rispetto al perché e al per cosa diciamo e facciamo ciò che diciamo e facciamo. Proprio perché siamo consapevoli della gravità degli effetti della repressione orizzontale e con un desiderio genuino di mettervi in guardia, abbiamo raccolto alcuni esempi per facilitarne l'identificazione e attivare come risposta meccanismi individuali e collettivi per auspicabilmente assumerci la responsabilità e smettere di reprimere, e se ciò non accade, dare priorità all'autodifesa. E continuano sciorinando una serie di esempi, di cui ve ne porto alcuni, ad esempio l'autoesclusione. La repressione orizzontale assume questa forma quando qualcuno del nostro ambiente con cui condividiamo attività, con cui abbiamo una relazione paritaria e che è coinvolto in ciò che accade, a volte semplicemente perché fa parte della nostra vita, si autoesclude volontariamente da ciò che sta succedendo. Quando trasformare una situazione richiede a una rinuncia ai propri privilegi, alla propria comodità o sicurezza individuale. L'autoesclusione può manifestarsi in vari modi, come cominciare a parlare in termini di io versus voi, esprimere opinioni, instillare paura o insicurezza senza alcuna intenzione di partecipare né di proporre soluzioni, criticare ciò che stanno facendo le altre persone nel tentativo di avanzare verso la giustizia. L'autoesclusione è spesso accompagnata da frasi tipo «Non mi piace come funzionate, sei sempre con persone che hanno problemi, devi prenderti cura di te e mettere dei limiti, non voglio farlo perché non voglio finire come voi, non hai una vita? Hai sempre tante rogne, vero?» Bene, dunque, sottrarsi è sempre una scelta e da questo prendono vita anche tutte quelle forme di spompieraggio e di arroganza con cui a volte ci si incontra e ci si scontra. E gli esempi continuano poi con gli argomenti trappola. Si fanno giochi sporchi con l'intersezionalità e si blocca l'avanzamento attraverso letture identitarie che rafforzano l'idea della validità incontestabile della testimonianza in prima persona. In questo caso la repressione orizzontale appare tramite l'uso di discorsi mainstream nel proprio contesto, senza rigore, lontani dalla realtà dei fatti e impiegati per uscirne indenni a livello individuale o di sottogruppo, mantenendo lo status quo. Parliamo di situazioni in cui qualcuno coinvolto nel conflitto usa la carta dell'aggressione per bloccare un'altra possibile lettura e l'opportunità di trasformare le condizioni che l'hanno originato. Di quando si getta un'analisi del potere addosso a chi porta una proposta che tocca o confronta i nostri privilegi. Di quando non ci sono capi né autorità a indicare la direzione da prendere, spingendoci inevitabilmente a prendere posizione. E si parla di tirannia della mancanza di strutture. Di quando si fanno giochi sporchi con l'intersezionalità e si bloccano gli avanzamenti con letture identitarie di genere, bianchezza, orientamento sessuale o psichiatrizzazione, rafforzando l'idea della validità incontestabile della testimonianza in prima persona e impedendo che accada qualcosa di diverso che ripari il danno e ci riporti tutte in un posto nuovo. Terzo, non dire la verità. La pratica dimostra che dire la verità è molto difficile. Dire ciò che si pensa, dire ciò che si vuole e ciò che non si vuole. Perché a volte ciò che vogliamo non è giusto e mette a nudo la nostra mancanza di etica, i nostri desideri di avanzamento, accumulazione, individualismo, comodità e persino a volte il desiderio di distruggere tutto. Quando ci sono situazioni in cui bisogna decidere, chiarire, mettere le carte in tavola o prendere una direzione concreta, è vero che possono esserci disaccordi, allontanamenti o rotture tra le persone coinvolte. Ed è proprio in questi momenti che c'è il rischio maggiore che gli argomenti e le spiegazioni vengano mascherati con frasi come «non posso», «non lo so», «non lo capisco», quando in realtà ciò che succede è che «non voglio». Ma non accetto che non si può avere tutto nell'immagine che il mio non volerlo mi restituisce. Questo è molto pericoloso perché il sottotesto e l'incongruenza tra ciò che si dice e ciò che si fa sono potenzialmente destabilizzanti, oltre ad avere la capacità di occupare inutilmente tempo e spazio della nostra pratica politica. Con questo cambio di atmosfere veniamo al punto quarto, la vittima sacrificale. Se non c'è una collettività che sostiene chi è stato segnalato, la vittima in questione subirà un danno che può arrivare persino alla disattivazione politica. A volte le crisi con potenziale trasformativo si risolvono sfavorevolmente tramite il meccanismo della vittima sacrificale. Questa definizione perfetta si espelle chi porta il disordine, chi indica le radici del conflitto, che quasi sempre sono di natura personale e individuale. Chi interpella le parti che stanno esercitando potere e riconosce i punti da cui partire, che dovrebbero essere sostenuti da movimenti di decrescita individuale e collettive, sarà colpevolizzato, ma non resta responsabile del conflitto in questione. E così tutto continuerà come prima. Le disuguaglianze tutte al loro posto, e se non c'è una collettività che sostiene chi è stato segnalato, la vittima riceverà un danno che può persino condurre alla sua disattivazione politica definitiva. Esempi di ciò sono le conseguenze subite dalle persone segnalate nei comunicati di gruppi della sinistra assemblee, così come le varianti della frase «è tutta colpa di...». Bene, le compagne concludono questo articolo dicendoci che così come sappiamo che la repressione orizzontale è pericolosa e conosciamo le sue forme e il suo potenziale dannoso, sappiamo anche che non è letale, perché a noi non ci ha disattivato, ma finché non lo sia bisogna occuparsene. Per questo, oltre a suggerire di prestare molta attenzione a ciò che ci circonda per fermarla e difendersi, proponiamo di concentrare gli sforzi nel rilevare quando siamo noi stessi a esercitarla sugli altri, per poter risalire alle radici che fanno emergere la necessità di esercitarla, aumentare la consapevolezza sul fondo conservatore e problematico della questione e così trasformare collettivamente le condizioni che frenano il nostro processo libertario. Bene, direi che possiamo fare un'altra pausa musicale. Vorrei farvi sentire un pezzo chiamato Preistoria di questo duo, sempre, penso, Asino. Asino sono Giacomo e Orso, che vengono da Massa e da Carrara rispettivamente. Suonano insieme da tanto, sono amici, si vogliono bene. Si sente nello spazio di questo duo che ci sono tante influenze che vanno dal meth, dal punk, dal noise, all'elettronica, lo-fi. Allora ce l'ascoltiamo, Preistoria di Asino. Questa era Asino, anzi questa era Preistoria degli Asino, che suoneranno domenica al Blackout Fest in quel del Manituana. Direi delle sonorità interessanti e più che varie di questo duo che insomma produce musica molto diversa. Non ho capito bene che cosa ascolteremo domenica, ma comunque insomma venite a dargli un'occhiata. E questa invece è ricongiunzione alle 19.02, lo spazio blackoutiano dedicato a chi vuole farsi curare, a chi non vuole farsi curare. Abbiamo appena parlato di repressione orizzontale, adesso vorrei passare invece alla sezione notizie dal mondo, perché mi interessa riportarvi una strana simmetria, o meglio asimmetria, di due attacchi esplosivi a due centri di produzione biopolitica, la prima la clinica per la fertilità a Palm Spring e la seconda invece che ha coinvolto i laboratori farmaceutici della Abbott in Cile. Certo non due eventi non paragonabili per livello di analisi politica, ma appunto mi aveva colpito la simmetria di questi due eventi. Già, perché il mese scorso in California è successo che tale Guy Edward Barctus si è fatto esplodere insieme ad un'autobomba fuori da una clinica per la fertilità a Palm Spring in California, appunto, e il procuratore federale, uomo forte trumpista nell'East Side, ha subito definito come anti-pro-life l'autore di questo attentato in cui ha perso la vita, strumentalizzando così la notizia per dipingere l'opposizione ai movimenti pro-life a cui è affine come una minaccia terroristica. Ma a dire il vero, Edward Barctus non era così preoccupato per il diritto all'aborto, era a dire il vero un antinatalista, o come lo chiamano negli USA, un efilista. Una filosofia che si oppone in ogni forma alla vita umana. Di che si tratta? Il promortalismo, leggiamo da un manifesto apparso in internet, attribuito proprio a Barctus, dice che tutto ciò che un promortalista sta dicendo è questo: facciamolo accadere prima piuttosto che dopo, e preferibilmente in modo pacifico piuttosto che attraverso una malattia o un incidente, per prevenire la tua sofferenza futura e, cosa ancora più importante, la sofferenza che la tua esistenza causerà a tutti gli altri esseri senzienti, afferma il presunto manifesto. L'obiettivo finale è che la verità, cioè l'efilismo, prevalga, e una volta che ciò sarà avvenuto potremo finalmente iniziare il processo di sterilizzazione di questo pianeta dalla malattia della vita. E continuano a scrivere su efilism.com che la vita è una cruda forza che mira a controllare le preziosità, dei beni preziosi, e la vita umana è perpetuata solo a partire dalla insana e cieco desiderio delle nostre psicologie dipendenti. Perché creare altrimenti delle macchine desideranti che non sono mai soddisfatte dal proprio desiderio, senza imporre un desiderio insoddisfatto a qualcun altro? Provo a tradurre sempre direttamente dall'inglese: la vita è un'imposizione, e gli efilisti credono che non dovremmo avere il diritto di creare nessuno per nessun motivo, né di forzare un'altra generazione a giocare lo stesso, a mettere in campo la stessa tragica tragedia shakespeariana. invece possiamo controllare esattamente quanta sofferenza e morte esiste sul pianeta. Non esiste sofferenza senza coscienza. E la miglior risultato che possiamo sperare per questo pianeta è l'estinzione attraverso un atto collettivo di non riproduzione. Questo perché la vita è consumo, riproduzione, addiction e parassitismo. Bene, è interessante osservare questo fenomeno, questa sorta di buddismo violento che si sta diffondendo velocemente negli States e non solo. L'altro fatto di cui vi preannunciavo in questa simmetria spazio-temporale è il pacco bomba recapitato ai laboratori Abbott Recalcine, poi rivendicato dalle cellule rivoluzionarie Belén Navarrete. È stata poi tradotta in italiano la rivendicazione, di cui vi leggo un breve estratto perché è interessante. Dicono: le donne formano bande. Questa azione non è un atto di protesta, né tantomeno di clemenza. È deliberatamente un atto vendicativo. Qualche anno fa, la distribuzione di pillole contraccettive difettose da parte dei laboratori Abbott, Recalcine, ha causato centinaia di gravidanze indesiderate. Di fronte a questa situazione, le aziende responsabili hanno proposto un risarcimento di 38.900 pesos, una somma nemmeno vicina alla metà di quanto ci è costato assemblare questo ordigno esplosivo. E anche se molti non sono d'accordo con il metodo di azione, almeno siamo d'accordo che la somma offerta è una beffa, un'altra ancora da parte della dittatura democratica aziendale. I laboratori Andromaco, Silesia e Abbott continuano a fare di queste pratiche una politica aziendale, continuare a distribuire contraccettivi difettosi. Niente di nuovo comunque, c'era da aspettarsi che, tanto, i gruppi di impresari, come lo Stato amministrato dal governo pluripoliziesco femminista di Boric e dello stupratore Monsalve, rimarranno in silenzio. Gli interessa solo la riproduzione del ciclo della povertà, perché in sostanza il capitalismo amministra la vita e la morte per la generazione sistematica di ricchezza, indipendentemente dai danni che possono causare. Sempre dalla rubrica Notizie dal Mondo vorrei segnalare anche questo titolo apparso su tutti i principali quotidiani locali, per seguire anche una vicenda che avevamo seguito tempo fa e di cui trovate un podcast interessante sul sito di radioblackout.org. Bene, il titolo è questo: PFAS, l'allarme dei medici, acqua potabile a rischio per 125.000 persone nel torinese. Cosa succede? Succede che l'Ordine dei Camici Bianchi si preoccupa per i dati che riguardano la sostanza chimica classificata come possibile cancerogeno, un inquinamento che dicono riguarda tutti. Quindi si diffonde a macchia d'olio la preoccupazione per queste sostanze presenti nell'acqua, in maniera tra l'altro non omogenea. Come al solito, queste sostanze, come tutti gli agenti inquinanti, si trovano maggiormente nelle zone periferiche, quelle più sfruttate dal centro, dalla metropoli, quelle in cui magari si vuole costruire una grande opera come il TAV. Ed infatti a livello nazionale, nel comune di Bussoleno, che sono state ritrovate le più alte concentrazioni di questo elemento chimico nell'acqua, elemento cancerogeno. Ma non vi preoccupate, perché al Blackout Fest noi il ghiaccio lo compriamo da Mister Cubetto, che l'acqua non la prende dal rubinetto di sicuro. E quindi ci vediamo questo weekend, perché fa bene alla radio, ma fa bene anche e soprattutto alla salute. E a proposito di Blackout Fest, vorrei farvi ascoltare ancora un ultimo pezzo. Questi sono Onda Cakey, il brano non me lo ricordo perché l'ho tratto da un album intero, però insomma ve lo ascoltate e ve lo riascoltate se vorrete questo fine settimana in quel del Manituana. Ci arriva un messaggino che sottolinea che la sovrappopolazione, anche se miserabile, è un ottimo affare per i capitalisti. E aggiungerei io anche per i pizzaioli, caro il mio radioascoltatore. Yeah. E non è vero che dal cemento non nasce niente, perché per esempio questa domenica in quel fantastico parcheggio del Manituana suoneranno gli Onda Cake, che ve li consiglio vivamente, anche questa ultima band dal groove reggaettoso che si mescola un po' con il post-punk e la psichedelia, tutto immerso nel riverbero. Insomma, venitevi lì ad ascoltare, questo era l'ultimo pezzo di questa personalissima selecta che spero vi sia in qualche modo piaciuta. Io ci terrei ancora a fine puntata a commentare giusto un fatto, anzi due fatti, che poi forse sono un fatto, perché succede che è arrivato in commissione in Senato il 4 giugno precisamente il disegno di legge 1179 del 2024, e cioè le disposizioni in materia di tutela della salute mentale, presentato il 27 giugno dell'anno scorso dal senatore Zaffini. E quindi quel decreto Zaffini di cui già ci siamo occupati, che già abbiamo approfondito su questi canali, vi invito sempre a riascoltare i podcast anche per tenere un po' il filo di quello che ci diciamo qui, ed è anche una inquietante utile lettura di quello che è l'esistente, perché questo decreto è sicuramente l'applicazione del sicuritarismo nell'ambito della salute mentale. Questo è un decreto tutto scritto partendo dal presupposto della pericolosità della persona e partendo da un tentativo di controllare e di custodire la devianza. Nella pratica poi è abbastanza inquietante quello che viene proposto, che sostanzialmente si concentra in tre punti, che sono l'allungamento del TSO, che quindi potrà superare i 15 giorni adesso previsti, la possibilità di fare il TSO in carcere. Ricordiamo che adesso nelle sezioni speciali del carcere non si poteva fare il TSO, ma dovevano essere traslati in ospedale i prigionieri, e questo di fatto succede poi già anche senza un cappello legale che lo tuteli, ma sicuramente diventerà più semplice per amministrazioni e sanitari applicare queste misure di trattamento sanitario obbligatorio anche in carcere, e non osiamo immaginare quelli che saranno le conseguenze. E anche fuori dal carcere questo decreto mira un po' a diffondere, a moltiplicare tutte quelle infinite isole della colonia carceraria già attiva in Italia, cioè tutti quei piccoli micro manicomi privati, le cosiddette comunità. Risponda quindi fuori tempo la tensione al manicomio. Bene, perché è importante ricordare queste cose? Perché dicevo che sono utili anche nel leggere quello che è lo stato attuale delle cose. Bene, perché è importante ricordarlo. Qualche tempo fa c'è stata l'ennesima morte, l'ennesimo omicidio di Stato. Che notizia che ci raggiunge dalle Marche. Riccardo Zappone, lo ricordiamo, che era ben conosciuto dai poliziotti che gli hanno sparato con il taser. Infatti da diversi anni era in cura al centro di salute mentale e al servizio per le dipendenze di Chieti, con una doppia diagnosi, una di problemi psichiatrici per i quali gli venivano somministrati degli antipsicotici a cadenza mensile, e una di tossicodipendenza. E quindi chi lo conosceva lo descrive come una persona non certo, di certo problematica, ma non pericolosa. Era già stato sottoposto in più di un'occasione ad un trattamento sanitario obbligatorio, ed evidentemente le forze dell'ordine hanno pensato bene che fosse il caso di farla finita con un'esistenza tanto sconclusionata. O comunque hanno dato piena e pronta applicazione alle indicazioni contenute in questo decreto legge, che ancora deve ancora essere legge del tutto, e che insomma indica abbastanza qual è l'idea del governo nella gestione di questi episodi, di queste esperienze straordinarie, e che è quella di gestirla con la sicurezza, col controllo, con la polizia e con le armi. E in chiusura vorrei segnalare questa iniziativa del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, che hanno fatto partire una campagna intitolata Date i numeri, e ci ricordano che nel 95% dei 329 reparti psichiatrici ospedalieri legare i pazienti è ancora un'attività abituale. In Italia continuano a essere legati a un letto anche i minorenni. Anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la contenzione meccanica provoca danni fisici e psicologici. Ogni reparto psichiatrico dovrebbe custodire un registro delle contenzioni meccaniche, ma oggi non è possibile una raccolta completa dalle statistiche. In un monitoraggio del 2024, quasi metà delle regioni non hanno risposto o comunicato o hanno comunicato di non detenere dati sulla contenzione meccanica. Tra queste c'è la regione Toscana, dove risiede appunto questo collettivo. Eppure ci dicono, nel 2010 la conferenza delle regioni ha raccomandato di monitorare a livello regionale il fenomeno della contenzione attraverso la raccolta sistematica di dati di qualità, tale da consentire di predisporre azioni migliorative, mentre nel 2022 l'intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome si è posta l'obiettivo di superare la contenzione meccanica entro il 2023. Ha stanziato 60 milioni di euro destinati tra l'altro a conoscere e monitorare la contenzione. Dunque, se non è andato al referendum, voi non disperate, tanto le leggi che non gli interessano non le applicano, e anche per questo il collettivo propone quindi questa campagna che intitola Date i numeri, in cui si vuole porre pressione sull'amministrazione affinché forniscano i dati su quanto si lega nei reparti psichiatrici, per quante ore o per quanti giorni o settimane, quanti adulti vengono legati, quanti bambini. Chiunque deve sapere che cosa succede all'interno dei reparti psichiatrici affinché la contenzione venga abolita. Il collettivo quindi dedica questa campagna a Francesco Mastro Giovanni, Elena Cassetto, Wissem Abdellatif e a tanti altri morti perché legati in un reparto psichiatrico. Bene, in chiusura, mentre aspettiamo che vengano a riscaldare quelli di Frittura Mista questi microfoni, vorrei segnalare una lettura interessante, un po' datata, del 1979, ma comunque interessantissima, una lettura che fa proprio una critica di quella che è stata la retorica che ha accompagnato la riforma basagliana. Non entro nei dettagli perché non c'è tempo, però appunto vorrei proporvela. Si chiama La società psichiatrica avanzata, uno scritto del 1979 che potete trovare su outout.elsaggiatore.com. Il testo è di François Castel, di Robert Castel e di Anne Lovell. Con questo vi saluto e vi lascio nelle sapienti mani di Radio Fabbrica. Ciao, ci risentiamo sempre su Ricongiunzione alle 18.30 tutti i martedì. Ciao.